direi che possiamo cominciare. Do il benvenuto a tutti gli intervenuti e saluto in particolare il professor Luciano Gallino, che una volta di più ha voluto essere presente qui con noi per questo incontro, per la presentazione del testo che lui ha pubblicato già l'autunno scorso e che ha suscitato, come sempre capita con il professor Gallino, molte discussioni e anche molti utili approfondimenti dal punto di vista delle idee, perché se c'è una cosa che è venuta meno in questa fase storica è proprio la cosiddetta battaglia delle idee, perché si ha la sensazione molto spesso che d'idea ce ne sia una sola e che sia impossibile discuterla. Questo è anche il senso fondamentale dell'opera del professor Gallino, che forse è, si intitola, ed è già un titolo forte, Il colpo di Stato di Banca e Governi, forse è il più politico fra i molti dei testi del professor Gallino che appunto abbiamo pubblicato nell'arco di 15 anni, pubblicato, presentato nell'arco di 15 anni presso il Circolo Dossetti. Non è che gli altri non presentassero evidenti risvolti politici, visto che si occupavano di materie politiche per eccellenza come l'economia e il lavoro, però mai come adesso il professore si è così dichiaratamente immerso in considerazioni che vanno a toccare le scelte e gli orientamenti degli operatori politici, al punto che potremmo guardare alla parte finale del libro come l'embrione di un possibile programma economico laburista, nel senso pieno, potremmo dire, tradizionale della parola, per il nostro tempo. La parte analitica non si discosta da quella che abbiamo conosciuto nel corso degli anni, la approfondisce, ben inteso, la aggiorna, e che del resto è sotto gli occhi di tutti. Il lavoro come diritto e dovere è minacciato e svalutato, diremmo immolato sull'altare del primato dei profitti dell'alta finanza, che è insensibile ai discorsi di umanità e di bene comune. Cercando di guardare analiticamente la gravità del problema lavoro, pur circoscrivendola nell'ambito della nostra nazione, vediamo che in 5 anni di crisi in Italia è andato perso quasi 1 milione di posti di lavoro. Dal 2008 al 2013 nel nostro paese gli occupati sono scesi da 25.200.000 unità a 24.300.000 unità, con un calo di 961.000 unità pari al 3,8%. Potrebbero non sembrare grandi numeri, però dobbiamo considerare che dietro ad ognuna di quelle che ho chiamato unità ci sono degli esseri umani, e magari ci sono degli esseri umani da cui dipendono altri esseri umani, le loro famiglie. Nell'area euro, nello stesso periodo, si sono persi 5 milioni e 100 mila posti di lavoro. Dentro i nostri confini in media si sono persi 200 mila posti di lavoro l'anno negli ultimi 5 anni, ma la perdita dei posti di lavoro è avvenuta in modo esponenziale. Negli ultimi 2 anni, 2012-2013, sono stati persi 500.000 di posti di lavoro. Gli occupati erano 25 milioni e 200 mila a settembre del 2008 e c'è stato appunto questo calo del 3,8%. L'emorragia di posti di lavoro si estende a vista d'occhio giorno dopo giorno e non si vede una via d'uscita. Il tasso di disoccupazione in Italia a gennaio è balzato al 12,9%, più recentemente è stato aggiornato al 13%. I disoccupati sfiorano i 3 milioni e 300 mila nel 2013 con un 13,4% rispetto all'anno precedente, incremento che interessa entrambe le componenti di genere, sia uomini che donne, e tutti i comparti. Ogni mese questi dati Istat sono più gravi e superano il record raggiunto dai dati relativi ai mesi precedenti. A gennaio il tasso di disoccupazione giovanile in aumento per il quinto anno consecutivo ha raggiunto il livello record del 42,4%, più recentemente è arrivato già al 43%. La disoccupazione di lunga durata, che perdura cioè da oltre 12 mesi, interessa il 52,5% dei disoccupati e supera il 54% nella componente femminile. Da dove viene questa vera e propria ecatombe? Il professore è chiarissimo su questo punto e fissa alcune coordinate fondamentali. Anzitutto che hanno ragione quelli che sostengono che la crisi è implosa con violenza nel 2007, ma dopo un lungo periodo di stagnazione dell'economia mondiale, avviato a partire almeno dalla fine degli anni 70. La finanziarizzazione ha così operato come una sorta di motore ausiliario per la crescita, data la debolezza del motore principale, l'investimento produttivo. Poi, stabilito che la crisi non è un incidente di percorso, ma è prodotto di distorsioni profonde dell'intero sistema finanziario e monetario, va osservato che le strutture non operano da sole. Ci hanno pensato non solo le banche centrali, la Banca Centrale Europea, la Fed americana, la Banca d'Inghilterra, il Fondo Monetario Internazionale, ma anche una folla di altri enti, a cominciare dal Bank Holding Companies, le banche universali sia private come BNP Paribas o l'Unicredit, sia pubbliche come le Landesbanken, le banche regionali tedesche, tutte invariabilmente impegnate per decenni a trarre maggiori entrate dagli investimenti e dalla speculazione per conto proprio che non dai risparmi che gestiscono, quindi fondi pensione pubblici e privati, i fondi di investimento e le compagnie di assicurazione. Tutto questo mentre ancora troppi credono alla narrazione per cui la crisi nascerebbe dal debito pubblico degli stati, e qui si genera, ed è interessantissimo come metodo psicologico di governo o di condizionamento dell'opinione pubblica, un forte senso di colpa, abbiamo speso troppo per lo stato sociale, e non dal debito privato delle banche e dalla sregolatezza della finanza. Un eccesso di credito concesso dalle banche trasferito fuori bilancio nella finanza ombra per mezzo della sua trasformazione in titoli commerciali. Ovviamente viene sempre il momento del che fare. La risposta non è semplice, anche se di primo acchito, leggendo le pagine in cui con l'abituale dovizia di percorsi di preziosi particolari Gallino descrive il modo in cui governi e parlamenti hanno operato perché si arrivasse all'attuale situazione, la potremmo chiamare una sorta di dittatura dei conti in ordine, come riflesso della fissazione dell'autorità tutoria europee, non solo, verrebbe da dire che sarebbe sufficiente che la politica riprendesse in mano le redini del paese. Ma ci rendiamo conto dal livello locale a quello nazionale ed internazionale che forse non è così, che invece tende ancora a prevalere un deficit di politica, una lacuna che permette a pochi ma grandi interessi forti di spadroneggiare e di dettare le loro regole che vanno a scapito del lavoro e di un minimo di socialità. Il tema del lavoro non può essere affrontato a partire dalle esigenze di sempre maggior profitto dei mercati. Questa è una prospettiva che aggrava la crisi, produce un livellamento verso il basso dei salari e dei diritti dei lavoratori e ci conduce alla deflazione. Se ci fate caso, oggi avviene che si restringe sempre di più la quota di ricchezza distribuita a chi lavora, mentre nel contempo si allarga la quota di ricchezza che finisce in mano ai vertici delle banche d'affari e dei fondi speculativi internazionali. Fra i vari effetti che questo fenomeno produce, vi è il fatto che la situazione economica e sociale appare sempre più difficile da gestire in un quadro democratico. Una povertà e una disuguaglianza così dilaganti e scandalose come quelle che vediamo crescere di anno in anno costituiscono alla fine una minaccia per la tenuta della democrazia. La riforma essenziale quindi è quella del sistema finanziario per affrontare la possibilità di una nuova crisi che può esplodere nel giro di pochi anni. Questo sistema è lontanissimo dalle esigenze delle economie reali e dalla produzione di beni utili per la comunità. In Europa si discute questo dal 2008 senza combinare nulla, salvo pubblicare numerosi rapporti o studi. La riforma dell'architettura finanziaria dell'Unione Europea è fondamentale, come anche l'intervento sui trattati europei. Siamo arrivati al paradosso che si possono cambiare le costituzioni in 2 ore, mentre il trattato di Maastricht viene ritenuto immodificabile. Ed è un trattato che ha limiti gravissimi, assomiglia allo statuto di una corporation, mentre sarebbe opportuno che la piena occupazione comparisse non una sola volta come oggi nel testo, ma come suo scopo centrale. E inoltre va modificato lo statuto della BCE. Davanti a 26 milioni di disoccupati e 126 milioni a rischio di povertà, si persegue la stabilità dei prezzi, mentre si dovrebbe invece regolare il credito e l'attività finanziaria, prestare a enti pubblici a cominciare dagli stati. Una facoltà che hanno tutte le banche centrali tranne la BCE, perché questo è escluso appunto dal suo statuto. Nel sistema economico italiano mancano anche le innovazioni di sistema, burocrazia, giustizia, legalità, amministrazione, fisco. Va attuata un'intelligente semplificazione burocratica che non significhi il ritorno alla legge della giungla, ma che concili controlli utili a tutelare i beni comuni con tempi e costi compatibili con le iniziative di impresa. Un altro capitolo importante per il lavoro riguarda la riorganizzazione del legame tra la formazione professionale, il mercato del lavoro e le imprese. La formazione deve essere riorganizzata soprattutto rispetto alla formazione continua, perché diviene indispensabile garantire ai lavoratori un sistema che consenta un aggiornamento formativo lungo tutta la vita lavorativa e profondamente diversificato rispetto all'età della vita dei lavoratori. Con le risorse pubbliche si deve passare a sostenere la reale occupabilità degli aspiranti lavoratori piuttosto che l'offerta di formazione. Un altro tema che va posto al centro delle politiche sul lavoro è l'emergenza della disoccupazione giovanile e dei giovani che non studiano e non lavorano. Per evitare che molti giovani non arrivino a maturare alcuna esperienza significativa nel mondo del lavoro, con il rischio di perdere le conoscenze e le competenze acquisite in ambito scolastico universitario, occorre intensificare la lotta alla dispersione scolastica. Un rapporto strutturato e integrato fra la scuola e il lavoro, un ruolo maggiore dello Stato nella creazione di posti di lavoro per i giovani, di fronte all'impossibilità delle imprese di sviluppare una crescita dei livelli occupazionali. Si può proporre in questo senso un servizio civile per il lavoro, superando il modello fallimentare dei lavori socialmente utili, che era sembrato essere, soprattutto nella seconda parte degli anni 90, una possibilità di recupero di forza lavoro altrimenti destinata alla disoccupazione in cambio di un salario ridotto che comunque veniva garantito a livello istituzionale. Ma questo modello si è rivelato debole, si è rivelato insufficiente. Bisogna quindi organizzare un modello simile a quello del servizio civile, questa è una mia riflessione, che tuttavia non ponga al centro della sua gestione la sfera pubblica, coinvolgendo le grandi organizzazioni del terzo settore, per il proprio ambito operativo, per la competenza specifica, per dar vita a progetti di primo lavoro per i giovani con durata limitata e predeterminata presso soggetti del privato sociale e del volontariato. Con tale modello i giovani potrebbero avere l'opportunità di scegliere diversi ambiti tematici in base alla specificità dei soggetti coinvolti come promotori, sviluppando competenze specifiche e percependo un'indennità di disoccupazione a fronte del lavoro svolto. Un sistema che dovrebbe essere a rotazione, e quindi il contratto non potrà essere rinnovato, al fine di garantire l'alternanza e ampliare l'accesso dei giovani a tale strumento. Per poter dare ad essi una parziale autonomia economica rispetto alla famiglia di origine, aprendoli all'idea dell'organizzazione sociale. Quello che occorre oggi all'Italia è la creazione di un'agenzia nazionale per il lavoro che sia l'unica sede di governo dei processi del mercato del lavoro, con le gestioni attive, delle politiche attive e passive del lavoro, l'accreditamento delle agenzie private in sinergia col livello pubblico. Questo si scontra però col titolo quinto della Costituzione italiana, dove la competenza della tutela del lavoro è in capo alle regioni. Tale ostacolo è tuttavia superabile in attesa di una opportuna riforma costituzionale attraverso la costruzione di un patto fra il livello centrale e regionale dello Stato che restituisca organicità alle politiche del lavoro. assicurando una sinergia fra le politiche attive e passive, oltre alla corretta rappresentanza del livello regionale italiano, e superando le disfunzioni derivate dalle politiche di decentramento degli ultimi anni, sia in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, sia per quanto riguarda il livello delle competenze concorrenti ed esclusive fra Stato centrale e Regioni. È curioso, nel nostro paese c'è sempre stato un dibattito fra centralismo e decentramento. È un dibattito che nasce, si può dire, con l'Unità d'Italia praticamente. Ma mai come adesso si vede la contraddizione fra quello che si è ritenuto di dover delegare nel corso degli anni alle amministrazioni locali e l'uso che a volte le amministrazioni locali ne hanno fatto. Questo vale non tanto per i comuni, i quali hanno comunque un compito precipuo che gli è riconosciuto dalla legge, ma gli è riconosciuto prima ancora dalla loro natura specifica, di assicurare determinate funzioni servizi ai cittadini, quanto nelle regioni che sono diventate degli strumenti di spesa, dei centri di spesa pressoché incontrollabili, e in alcuni casi, per quanto riguarda ad esempio le politiche del lavoro, molto spesso hanno prediletto gli interventi spot piuttosto che una programmazione sistematica rispetto a quelle che erano le scelte fondamentali. E questo ci porta ad un discorso generale sulla politica, che è il fondo, il cuore, almeno così mi sembra, del ragionamento del professore in questo testo. Il regime di democrazia, ossia con la possibilità di sottoporre periodicamente i governanti a tutti i livelli alla verifica elettorale dei governati, in un contesto di libera discussione e di possibilità di accesso alle fonti di informazione in modo da avere un'opinione pubblica consapevole, l'assetto istituzionale non è in sé decisivo e grandi riforme sociali sono state possibili sia in regimi parlamentari sia in regimi presidenziali, sia laddove le elezioni rispondono a criteri proporzionali, sia laddove invece sono basate su di un sistema rigidamente maggioritario. Il fatto è che da noi alcune di quelle condizioni mancano, a partire dalla scarsa qualità e correttezza dell'informazione, stante il regime di oligopolio che regna nel sistema dei media. Più in generale, e lo dimostrano i risultati delle elezioni municipali francesi, temo lo potranno dimostrare anche i risultati più generali delle elezioni per il Parlamento europeo programmate da qui a un mese e mezzo, sembra che in tutta Europa serpeggi una condizione di vera e propria disperazione della democrazia. In effetti la superiorità del regime democratico rispetto a quelli autoritari era convenzionalmente fatta risalire non solo alla libertà di voto, di parola, di movimento, ma anche ad una promessa di maggiore benessere e sicurezza sociale. Ecco, ci dimostra Gallino, da oltre 30 anni tale promessa si va sgretolando. E oggi nel nostro paese, con la disoccupazione, in particolare quella giovanile, che sono ai livelli che abbiamo detto precedentemente, con una rete di protezione sociale che si attenua sempre di più, una politica industriale pressoché inesistente, una grave carenza di idee del sistema politico nel suo complesso, la democrazia sembra vivere la sua agonia. Vivere la sua agonia, perché se la democrazia non è in grado di, è il regime più fragile di tutti se vogliamo, e se non è in grado di mantenere le sue promesse è quello che va in crisi più rapidamente, proprio perché è più facilmente criticabile e anche più facilmente danneggiabile da parte dei suoi nemici. Infatti, nel momento in cui non c'è la possibilità di mantenere anche le promesse materiali, non stiamo poi a guardare le promesse più strettamente di carattere politico, a cui molte persone sono indifferenti, nel momento in cui il loro tenore di vita viene minacciato, la democrazia va in crisi perché molte persone i cittadini comuni che dovrebbero difenderla pensano che non ne valga la pena dal momento che non è in grado di fare nulla per loro. A fronte di ciò resta soltanto la tenue speranza di un'autentica politica riformista che poggia anche sull'iniziativa delle forze sociali e che sappia implementare quella visione più alta e più consapevole a cui Gallino ci richiama. Esiste però lo spazio per questo tipo di politica? Esiste chi sappia incarnarla? Questo è il problema di oggi, il problema di fronte a cui ci troviamo noi tutti. Io mi rendo conto che forse questo tipo di introduzione non è esattamente rassicurante, d'altro canto non sono rassicuranti nemmeno le cose che leggiamo nel testo, e una volta di più abbiamo voluto confrontarci con questo con il professor Gallino, e non l'ho fatto all'inizio, mi scuso, lo fa anche il nostro amico Giovanni Bianchi, che purtroppo ha un po' di febbre ed è dovuto rimanere a casa, e saluta il professor Gallino e tutti voi sperando che l'incontro abbia successo. È vero che comunque una volta di più siamo riusciti qui a mettere intorno al tavolo, all'interno di questa sala, molte persone, perché effettivamente vuol dire, professore, che ci sentiamo profondamente stimolati da quello che lei ha scritto e da quello che lei potrà dirci questa mattina. E quindi lascio senz'altro la parola al professor Gallino.